C'è un'altra domanda a cui vorrei rispondere, circa i tempi della Corte. Allora, diciamo che la Corte mediamente giudica nell'arco di un anno. Tra il deposito dell'ordinanza e la sentenza ci passa circa un anno. Circa significa che non c'è una prevedibilità assoluta, in quanto la Corte, non avendo padroni sopra di sé, è padrone del suo ruolo. La Corte ha un ruolo, le cause vengono iscritte al ruolo, vengono date un numero e fissate una tempistica, ma come scrivere le cause al ruolo lo decide la Corte stessa. Certe volte sono cause molto urgenti. Il partito che viene escluso dalla competizione elettorale e solleva un conflitto di attribuzione viene deciso in 15 giorni, perché è meglio deciderlo prima delle elezioni che dopo, dovendo casomai rifarle. E questa è una questione di tempistica che la Corte stessa si assegna. Per il resto è un giudice, come vedete, che ha tempi eccezionalmente brevi nel panorama italiano, ecco, quantomeno. Sugli effetti delle sentenze della Corte vi prego di fare attenzione perché è causa di troppe incomprensioni. Non sarebbe male per un giurista partire dai dati normativi, anche se i dati normativi non sempre sono di per sé semplici. Cosa dicono i dati normativi? I dati normativi dicono semplicemente questo, che la legge dichiarata legittima dalla Corte non deve essere più applicata. Non essere più applicata è una proposizione non chiarissima, perché sembrerebbe che significhi abrogazione. Anche della legge abrogata si potrebbe dire che non deve essere più applicata, ma sarebbe un errore. Perché la legge abrogata continua ad essere applicata a tutti i casi precedenti all'abrogazione. Ha effetto ex nunc. E di conseguenza non si applica ai nuovi rapporti, non disciplina rapporti nuovi, ma resta la regola da applicare ai rapporti vecchi. Fate attenzione, soprattutto quando fate quelle cose dissennate che sono i riassuntini del libro, di cui vi diffido, non fate riassuntini dei libri, non siete in grado. L'ho scritto io dopo 30 anni che pratico questo mestiere. Vi immaginate quale attenzione ho usato a semplificare le cose? Chi siete voi per pensare di sintetizzarmi? Fatevi un minimo di esame di coscienza, c'è cioè un bagno di umiltà. Semplificare è un errore perché vuol dire banalizzare. Allora, la tipica risposta dell'esame, perché posso chiudere gli occhi, bendarmi e sapere come avete studiato dalle risposte che date, è la banalizzazione. La legge è cancellata dall'ordinamento. È una stupidaggine. È una stupidaggine perché la legge abrogata non è cancellata dall'ordinamento, resta nell'ordinamento. Semplicemente se ne determina, questo sarebbe usare il linguaggio scientifico esatto, se ne delimita la efficacia. Resta norma efficace per i rapporti precedenti a quella data, non più efficace per i nuovi rapporti. Che cos'è l'efficacia? La capacità di creare situazioni giuridiche attive e passive, obblighi e doveri. Per cui la norma abrogata non genera più rapporti giuridici. Ma resta la regola. La norma dichiarata illegittima, invece, non può più essere applicata, e questo è quello che ci consente, che ci consegna la legge. Se voi leggete l'articolo 30 della legge 87 del 53, dice: le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Sempre usando un linguaggio un po' scorretto, si dice: ecco, questo vuol dire che hanno effetti retroattivi. Hanno effetti retroattivi, cioè le sentenze agiscono ex tunc, da allora. È un po' scorretto, perché sì, è un modo di rappresentare questo effetto, ma non dà esattamente ragione della complessità della cosa, anzi della semplicità della cosa. È un modo per rendere più complesso il discorso. Perché se uno parla di effetti retroattivi, poi si pone il problema, ma retroattivi fino a quando? È possibile che la Corte dichiari oggi illegittima la legge sulle espropriazioni del 1865 e di conseguenza cadono tutte le espropriazioni fatte in 150 anni di storia italica? Che qualcuno l'hanno fatta per costruire ferrovie, strade, autostrade, eccetera, no? Immaginate che bello! Tutte le famiglie e gli eredi agiscono per avere fallimento dello Stato. E questo non è pensabile, anche perché si dice che se c'è un obiettivo certo del diritto è la certezza dei rapporti giuridici. Il diritto cerca di dare un assetto stabile ai rapporti giuridici. Per cui se la norma che dà un assetto ai rapporti giuridici è illegittima, va rimossa, ma si rimuove il dente, non è si rimuove tutta la mascella, no? Cercare di rendere l'estrazione la meno invasiva e la meno dannosa per l'assetto complessivo dello scheletro e del sistema nervoso, nonché del conto corrente. E il problema è un problema di delimitazione di questi effetti. E questo problema risolto dalla legge semplicemente dicendo non può più essere applicata. Strano. Quanto è semplice questo discorso e quanto invece è complicato cominciare a parlare di retroattività. Però è comune, tutti ne parlano. Cosa vuol dire che è retroattiva? Vuol dire che la sentenza della Corte Costituzionale, essendo una sentenza di annullamento, opera ex nunc, da allora. Nunc, da allora. Il problema è, da che ora? Da che ora opera la sentenza di annullamento? La risposta è, veramente non saprei, perché non c'è un'ora. Dica, commenti ad alta voce. Certo, sbagliato. Come ha detto l'ortopedico processato a Trieste perché aveva operato il femore sbagliato, al giudice donna che lo giudicava, ma signora, la avrà sbagliata, sarà capita anche lei, di attaccare la minestra, no? Molto apprezzato questa battuta il giudice donna. Si sbaglia. Bene. Allora, ex tunc, e non ex nunc, come qualcuno ovviamente diceva, pone il problema da quando è che si genera questo effetto. E questo quando non lo si può dire. Non lo si può dire, perché il problema non è di data. Il problema è un problema di rapporti. Intendo rapporti giuridici. E si distingue tra rapporti aperti o pendenti e rapporti chiusi. Quando è che si chiude un rapporto? Ciao cara, è stata bella. No, è un rapporto giuridico. Si chiude un rapporto giuridico quando non è più azionabile. che vuol dire che questi sono rapporti azionabili e questi sono non azionabili. Azionabile vuol dire che con un'azione, termine tecnico, Manfredini aveva parlato delle actiones, con un'azione si può dedurre questo rapporto davanti al giudice. Allora, ci sono rapporti che possono essere portati davanti al giudice e rapporti che non possono essere più portati davanti al giudice. Io compro un paio di scarpe, torno a casa, scopro che la suola non è incollata, torno al negozio, gliele sbatto là e lui mi deve dare un paio di scarpe nuove oppure restituire il prezzo. E forse anche pagare il danno se nel frattempo mi sono inciampato e sbattuto il naso. Perché? Perché io sono coperto da un rapporto giuridico che è la garanzia. E di conseguenza il mio diritto di garanzia è azionabile, è ancora aperto e pendente. Invece le mie scarpe si scollano dopo 2 anni e mezzo, non è che posso andare dal negoziante dicendo guarda che schifezza di scarpe, posso anche farlo. Il negoziante mi dice, ah signore mi dispiace tanto, guardi ma è un'ottima marca, mi è capitato con un paio di scarponi in montagna, non vi dico che cosa mi è successo, ma io non posso lamentarmi dopo 2 anni e mezzo dello scollamento della suola. Perché? Perché il mio rapporto giuridico si è consolidato, si è chiuso. E si è chiuso perché in quel caso si è prescritto un diritto. Le figure sono prescrizione, decadenza dell'azione, acquiescenza, eccetera, e tante altre piccole figure. Come si chiudono rapporti giuridici? Non lo dice la Costituzione, non lo dice neanche la legge sulla Corte Costituzionale, ma sono i singoli rami del diritto a dirlo. Come si prescrive un rapporto di lavoro, come si prescrive un credito contrattuale, come si prescrive un credito nei confronti della pubblica amministrazione, ci sono norme complicate che ce lo dicono. L'omicidio non si prescrive mai, ma tutti gli altri reati hanno una data di prescrizione, per cui gli avvocati tendenzialmente cercano di prolungare il processo il più possibile, cercando di raggiungere la prescrizione. Intanto il legislatore fa una legge che abbrevia i termini di prescrizione per motivi che non staremo a esplorare, e a quel punto il reato è prescritto, nel senso che non può più essere perseguito. Come dire, il mio rapporto con lo Stato di me imputato di un reato si consolida, io sono libero, non potete più processarmi per quel rapporto. Allora vedete, sono tutte forme con cui si chiude un rapporto giuridico, lo si consolida e si elimina la possibilità di andare avanti un giudice. E questi sono i rapporti chiusi. I rapporti aperti sono invece quelli per cui io ho ancora azione. E questo dipende dal mio rapporto sostanziale. Se io sono un lavoratore, i miei crediti di lavoro hanno una prescrizione legata al mio rapporto di lavoro, che è una cosa completamente diversa dagli altri crediti normalmente che io posso avere nei confronti di un compratore, eccetera. Allora, che cosa ci dice questo modo di affrontare il problema? Che se i rapporti giuridici sono chiusi, tanti saluti. Qui se esce una sentenza della Corte che va a colpire la norma che domina che regge quel rapporto, non se ne sente l'influenza. Prevale l'interesse alla stabilità dei rapporti giuridici. Se invece sono ancora aperti, c'è ancora azione. E quindi io posso andare dal giudice e far valere la norma di legge. Divieto di applicare la legge dichiarata illegittima. La legge illegittima non è più applicabile. E siamo tornati a quello che dice la legge, complicando un po' le cose. Chiaro? Allora, tenete presente che c'è un'esigenza di base dalla stabilità dei rapporti giuridici. Non è che un giorno decidono che è illegittima la legge con cui si disciplinava l'ordinamento degli studi quando mi sono laureato io, per cui tutto quello che è successo a valle diventa illegittimo. Io devo tornarmi a iscrivermi al liceo. Ma anche tutti quelli che hanno fatto l'esame con me devono tornare a fare l'esame. Quelli che si sono laureati con me devono tornare a laurearsi. Bellissimo, è un incubo. Si può fare un film su una cosa del genere. Sarebbe un incubo, no? È intollerabile un sistema del genere. Allora è chiaro che a un certo punto i rapporti si stabilizzano, non sono più modificabili. È uno dei modi con cui i rapporti si consolidano è il giudicato. Cioè la sentenza non più impugnabile. La sentenza non più impugnabile fissa il rapporto. Dopodiché si può scoprire il giorno dopo che in realtà lui era il vero assassino, ma se nel frattempo è stato assolto, quello è un rapporto che non si apre più. Non so perché, ma i vostri colleghi all'esame l'unica cosa che si ricordano è il giudicato. Come si chiudono i rapporti giuridici col giudicato? Allora io ogni volta gli dico: ma scusi, ma lei ha subito molti giudicati nella sua vita? Cioè, siete stati parte di un processo finiti con una sentenza passata in giudicato? Io francamente direi di non averne mai subito uno, anche se non è vero, perché ho avuto un'avvertenza con Telecom che ho vinto e una con Fastweb che ho vinto davanti ai giudici di pace, per cui quello ha formato un giudicato, sì. Forse nella mia vita due giudicati li ho, però di rapporti giuridici chiusi ne ho miliardi e tutti voi ne avete miliardi. Ma se voi chiedete a una persona all'esame, ma lei ha dei rapporti giuridici, ti guarda come se chiedessi qualcosa di molto intimo. Mentre insomma basta andare a comprare il giornale per avere un rapporto giuridico, avere un telefonino, un sacco di rapporti giuridici, anche l'abbonamento, la tessera, eccetera, no? Prendere il biglietto dell'autobus è un rapporto giuridico, contratto di trasporto. Uno non se ne rende conto perché sennò la vita sarebbe un incubo, ma sono tutti rapporti giuridici. Non è che uno poi con quel titolo di viaggio se lo conserva e dice fra un anno me ne avvarrò, no? Anche se certe volte converrebbe tenerlo perché magari viene condannata l'amministrazione a risarcire l'abbonamento del treno, come è capitato più di una volta, e così via. Allora, noi viviamo immersi in rapporti giuridici. Non ce ne accorgiamo neppure, qualche volta questi rapporti giuridici degenerano perché c'è un giudice. Non a caso che poi la legge dice applicazione della legge. Applicazione non solo del giudice, ma anche dell'amministrazione, i soggetti di applicazione sono entrambi. Per cui quando c'è applicazione della legge, lì vale la sentenza della Corte. Per cui la legge dichiarata illegittima non può essere applicata. Allora cosa si applica? Tutto il resto. Ma non si applica la legge dichiarata illegittima. Cioè, ci può essere un vuoto legislativo difficile, perché si ragiona sui principi. I criteri di interpretazione fanno sì che se non c'è una legge per il caso specifico, si ha... applica l'analogia oppure i principi generali, oppure magari il legislatore interverrà con una nuova legge. Ma semplicemente l'effetto della sentenza è dichiarare, inapplicabile la legge illegittima. È frequentissimo che si svolga questa specie di sceneggiata. Il nostro legislatore introduce l'ennesima imposta, tassa sulle scarpe sinistre, e tizio che possiede 100.000 scarpe sinistre, è un collezionista di scarpe sinistre, va dal commercialista e dice: scusa, ma la devo pagare questa tassa? Non ti pare che sia assurda? Dico: guarda, è assurda, però fai così, tu la paghi. E il giorno stesso mandi una raccomandata al Ministero della Finanza o all'Agenzia delle Entrate in cui chiedi la restituzione. Che senso ha? Il senso di mantenere aperto il rapporto giuridico. Questa è l'abilità. Perché tu potresti naturalmente non pagare la tassa, aspettare il procedimento di accertamento, resistere di fronte alla commissione tributaria, dire la legge è legittima, sono passati 3-4 anni, se per caso ti va male, ti paghi un fantastiglione di tasse, di sanzioni, eccetera. Mentre così tu paghi, non fai causa allo Stato, semplicemente chiedi la restituzione. Il ministero ti risponde ridendo: ah ah ah, ma cosa chiedi la restituzione? Quella tassa è... Dai, imbarazziamolo ancora un po' di più. Capita. Quella tassa è prevista dalla legge, per cui non hai modi per non pagarla, è prevista dalla legge. Però se il ministero mi risponde rifiutando la restituzione o semplicemente non mi risponde, devo silenziare la pubblica amministrazione, io posso impugnare. Impugno uno e l'altro, faccio un ricorso al TAR, o sì, forse al TAR, la commissione tributaria bisogna vedere, e lo lascio lì. In Italia, che è un paese di raccomandati, anche i ricorsi sono raccomandati. Nel senso che se uno c'ha proprio urgenza davanti al TAR, fa istanza di prelievo. L'istanza di prelievo costa qualcosa, e consente alla propria pratica di andare in cima al cumulo. Ma io non faccio istanza di prelievo, sono mica matto, voglio tenere aperto il mio rapporto. Per cui lascio che stia lì. Quando finalmente leggo sulla Gazzetta Ufficiale che la legge è stata, perché tutte le sentenze della Corte sono pubblicate sul superamento della Corte della Gazzetta Ufficiale, quando finalmente leggo che la legge è dichiarata illegittima, allora faccio istanza di prelievo e faccio valere la sentenza e mi faccio restituire l'importo. Se non l'avessi fatto, avrei rischiato, perché il tempo passa per tutto. Anche per i crediti nei confronti dell'amministrazione, anche per i tempi con cui impugni gli atti dell'amministrazione. E di conseguenza, se io non ho agito, poi non beneficio della sentenza della Corte, perché non c'ho più un rapporto aperto. Questa è una cosa importante che fa spiegare anche certe ingiustizie, no? Ogni tanto capita che la Corte dichiari illegittima qualche taglio, che so io, delle pensioni. Allora, se dichiara illegittima la legge che taglia le pensioni, i vecchietti che magari col patronato hanno fatto ricorso possono chiedere la restituzione, ma quelli che non hanno agito subiscono solo la beffa. Per cui, perché la subiscono? Per il semplice fatto che il loro rapporto con l'amministrazione si è chiuso, per decorrenza del tempo. Il tempo appiana tutto. Come diceva Keynes, a medio termine siamo tutti morti e nel passato non ne parliamo. Tutto si scorda, tutto si consolida. Soprattutto i rapporti giuridici si consolidano con una certa velocità. Per cui l'abilità è quella di tenere aperto un rapporto in modo da poter poi beneficiare dell'eventuale sentenza di accoglimento senza dover dar luogo a una causa in cui sollevare la questione. Uno, non interessa di essere parte di fronte alla Corte, mi interessa soltanto mantenere il rapporto giuridico in piedi. È chiaro fin qui? Vedete, è stata sempre di applicazione. La sentenza che dichiara l'illegittimità è un divieto di applicazione. Il divieto di applicazione si fa sentire dove c'è ancora applicabilità, cioè c'è giudizio. E quindi c'è ancora un rapporto che può essere dedotto o è pendente davanti al giudice, o è ancora azionabile di fronte a un giudice. Pendente e azionabile sono due cose diverse, uno pende davanti al giudice e l'altro può essere portato davanti al giudice. Ci siamo? Sempre complicando le cose, si dice che le sentenze sono retroattive, riguardano tutti i rapporti aperti, si fermano di fronte al giudicato, il giudicato è una forma di chiusura, ma c'è un'eccezione, la condanna penale. In cosa consiste questa eccezione? È un'eccezione per modo di dire, cioè dice semplicemente in una specifica previsione dell'articolo 30 della legge 87 che dice quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, quindi giudicato, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. Qui per un'interpretazione secondo me sbagliata, tutto diventa coniugato al penale, ma non è scritta così la legge e secondo me non ha senso che sia così. E indubbiamente la condanna penale è quello che più impressiona, no? Tu sei stato condannato per un reato, la sentenza è passata in giudicato, tu sei stato ritenuto colpevole di quel comportamento e quel comportamento era previsto come reato dalla legge. Ti prendono e ti schiaffano in carcere. Quindi, sentenza passata in giudicato, esecuzione della condanna. La Corte dichiara illegittima la legge in base a cui tu sei stato condannato. Puoi restare in carcere? Beh, capite che questo, chiunque, senza neanche bisogno di aprire un libro di diritto in genere, risponderebbe no, non è giusto, non è possibile. Tu staresti scontando una pena sulla base di una legge che non esiste più. Allora, il favor libertatis comporta che le norme penali di favore agiscano a favore anche del condannato quando comportino l'abrogazione della legge sulla cui base è stato condannato. Anche l'abrogazione opera in questo senso. Quindi è evidente che il condannato esce. Vi faccio osservare che qua si parla necessa l'esecuzione e gli effetti penali. Il fatto che cessi l'esecuzione ha un suo significato stringente, e cioè che la condanna resta. Necessa l'esecuzione, per cui se tu sei stato condannato a 20 anni di carcere e ne hai fatti 19 e 11 mesi, esci un mese prima. Dopodiché maledici tutti quanti i santi possibili e immaginabili, però i tuoi 19 anni e 11 mesi te li sei fatti e nessuno te li risarcisce, perché sei stato condannato in base a una legge in vigore. Attenzione, questo è un punto da percepire con chiarezza. La sentenza della Corte Costituzionale non ha effetti ex tunc, nel senso che la legge è colpita fin dalla sua origine. Produce gli effetti dal giorno in cui è stata pubblicata. Fino a quel giorno la legge era in vigore ed era perfettamente legittima. Ha effetti costitutivi, si dice la sentenza della Corte, non dichiarativi. Non sta dichiarando un vizio originario della legge, ma costituisce l'illegittimità dal giorno dopo la pubblicazione. Per cui tutto ciò che è stato prodotto in base a quella legge è di per sé legittimo. Questo è fondamentale da capire. Ed è parte del gioco del sindacato accentrato. È un vizio, quello di legittimità costituzionale, che può essere accertato soltanto dalla Corte, anzi può essere dichiarato soltanto dalla Corte, e opera dal giorno dopo la pubblicazione della sentenza. Tutto ciò che si è prodotto in precedenza e era legalmente basato su una fonte legale per l'appunto, casomai potrai contestarlo. il singolo rapporto si è aperto. Il singolo rapporto si è aperto potrà essere portato davanti al giudice che dovrà deciderlo senza applicare la norma dichiarata legittima. Allora, questo significa che tizio condannato e eseguito che se ne sta in carcere non potrà poi chiedere allo Stato i danni per ingiusta carcerazione, perché la sua carcerazione era basata su una sentenza passata in giudicato, a sua volta basata su una legge che era una legge in vigore. Quando la legge fosse dichiarata illegittima, il suo condanna resta in piedi. Ne cessa l'esecuzione e gli effetti penali. Sono due cose diverse, l'esecuzione e l'esecuzione della pena. Gli effetti penali sono, per esempio, l'iscrizione, tipicamente, per esempio, l'interdizione dei pubblici uffici, no? Quello è un effetto penale tipico, degli effetti interdittivi. Altro esempio, le condanne non necessariamente sono a pene detentive, ci sono condanne a pene pecuniarie e possono essere anche molto pesanti. Di conseguenza, tizio giudicato con sentenza irrevocabile per un reato ambientale può essere condannato a pagare alcuni milioni di euro. Chiede la rateazione di questa esecuzione della sentenza, diviso in vari ratei. Se quella legge viene dichiarata illegittima, quello che ha pagato, ha pagato. Capite? Potrà non versare più i ratei successivi, ma quelli già versati non sono ripetibili, non li può chiedere indietro, proprio perché sono l'esecuzione già svolta di una sentenza di condanna basata su una legge in vigore. È chiaro? Sono profili operativi non indifferenti, ma soprattutto interessanti perché lavorando su questa ipotesi riuscite a capire come funziona il meccanismo. Perché è un meccanismo che va capito in qualche modo. Tra l'altro, qui si parla necessa, dunque, è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, necessitano la esecuzione. Che la condanna sia una condanna penale è tutto da provare. Potrebbe essere una sanzione amministrativa, per esempio. Per cui non è detto che questa norma trovi applicazione solo nell'esecuzione delle condanne penali. Potrebbe avere esecuzione, per esempio, per tutta una serie di rapporti tributari, sanzioni amministrative e così via. Quello che però è la cosa che vi prego di tenere a mente è che la sentenza della Corte non ha un effetto immediato sui rapporti giuridici. Questa è un'altra cosa che è difficile da far capire, non solo a voi, che sarebbe il meno. Cioè non c'è un effetto immediato conseguente alla dichiarazione di illegittimità. Tizio che c'è un rapporto con l'amministrazione non subisce un comportamento cambiato dall'amministrazione, è lui che deve chiedere, è lui che deve attivare, è lui che deve attivare l'applicazione o la non applicazione della legge fino al punto di andare dal giudice. Non si può aspettare una conseguenza automatica da parte dei soggetti che eseguono le leggi. C'è sempre un'attività da parte dell'interessato che deve attivare i meccanismi di applicazione e non applicazione. Naturalmente, queste sentenze hanno effetto erga omnes e questo spiega perché è espressamente previsto che queste sentenze siano poi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. In realtà sulla Gazzetta Ufficiale sono pubblicate tutte le sentenze della Corte Costituzionale e, come abbiamo visto, tutti gli atti di promozione dei processi di fronte alla Corte, siano essi in via d'azione, ricorsi delle regioni e dello Stato, sia in via incidentale, ordinanza dei giudici. Ma le sentenze che dichiarano l'illegittimità delle leggi sono pubblicate perché questi hanno effetti erga omnes, cioè costituiscono dei mutamenti dell'ordinamento generale. Qualcuno ne parla anche come di fonti del diritto, naturalmente poi sono questioni francamente nominalistiche. Se noi per fonte di diritto diciamo tutti gli atti e fatti che modificano l'ordinamento generale, allora le sentenze della Corte indubbiamente modificano l'ordinamento generale. Dopodiché non abbiamo mica risolto nessun problema attraverso questa denominazione. Sono fonti del diritto nel senso che costituiscono normative nuove. Uno potrebbe dire, vabbè, ma si limitano a togliere dall'ordinamento delle leggi, delle disposizioni. Vedremo domani che non è così, perché tutta una tecnica che si è prodotta in questi anni di giurisprudenza della Corte fanno sì che le sentenze aggiungano anche significati normativi. E quello che sempre compare nei codici minimamente avvertiti, in calce alle disposizioni, è la nota, disposizione, articolo, legge, dichiarate legittime dalla sentenza tal dettagli. Come dire, anche nelle codificazioni private delle leggi, queste sentenze sono trattate come se ne fossero atti normativi, sono atti in effetti che modificano l'ordinamento. La Corte ritiene che quando ha pronunciato la illegittimità di una disposizione, tutti gli eventuali successivi giudizi in cui quella disposizione è contestata diventano manifestamente inammissibili, cioè fa venire meno proprio l'oggetto del giudizio. Come vi dicevo, capita che i giudici impugnino serialmente queste disposizioni, può capitare che arrivi un ricorso di un giudice quando la Corte ha già pronunciato su altri ricorsi di legittimità di quella legge, tutti i ricorsi successivi vengono respinti con ordinanza per manifesta inammissibilità. Non c'è più l'oggetto da giudicare. Anche questo è un modo per far valere un precedente, anche se questo non pone nessun problema. Mi era venuto in mente una cosa da dirvi, ma era talmente urgente che direi che me la sono anche dimenticata. Voi avete domande da farmi? Tutto vi è chiaro? Sì? Va bene, avremo modo di accertarlo.